L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Novembre-dicembre 2010.
Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Enzo Tioli. Collaboratori Enzo Tioli, Giacomo Elmi. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita La Musta, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Direzione e redazione via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono numero 06-699-881.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030 2209 421. Email lpbs@uicechi.it. Micromega, bimestrale a carattere vario, registrato dal centro di Campobasso, telefono numero 0874 438118. Email lpcb@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055 5520 752. Email lpfi@uicechi.it. Viversani e Belli, mensile a carattere medico-scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gentemese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-37-11. Email lpss@uicechi.it. Si informa che è disponibile presso il Centro Nazionale Tiflotecnico il lettore Daisy Victor Reader Classic Plus. Si tratta di un particolare lettore, dalla forma robusta ma leggera, ideato per poter ascoltare CD registrati con il sistema Daisy, Digital Accessible Information System, il quale consente l'accesso facilitato alle informazioni digitali. Questo apparecchio, facilmente trasportabile, è molto semplice da usare, poiché in esso la funzione di ogni tasto viene descritta con un chiaro annuncio vocale. Esso risulta essere particolarmente utile a qualsiasi utente minorato della vista, impegnato nella lettura di riviste, romanzi, opere di consultazione, libri di testo e manuali scolastici, poiché consente l'analisi veloce di un indice, la possibilità di raggiungere con immediatezza la pagina, il capitolo o il paragrafo desiderati, contrassegnandoli con segnalibri. La possibilità di riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta dopo che l'apparecchio è stato spento. L'apparecchio, oltre a consentire l'ascolto di CD Daisy, che possono contenere 50 ore circa di registrazione audio, permette la lettura di CD musicali ed MP3. Esso funziona sia collegato alla rete elettrica, sia con batterie ricaricabili facilmente sostituibili dall'utente, che garantiscono un'autonomia di 10 ore. Anche lo stato di carica della batteria viene vocalizzato attraverso la pressione di un apposito tasto. La Direzione Nazionale, consapevole dell'importanza di questa modalità di lettura e considerato che il Centro Nazionale del Libro Parlato da diverso tempo registra le sue opere in questo formato, ha deciso di favorire l'acquisto del suddetto apparecchio al prezzo di euro 250 più IVA, 4%. Per informazioni e per l'acquisto si consiglia di contattare il Centro Nazionale Tiflo Tecnico con le seguenti modalità. Assistenza tecnica, telefono 06 6998 8504 06 6998 8519 Fax 06 67 84 522 Email cnt@uicechi.it.
Comunicato. L'abbonamento alla rivista Libro Parlato Novità è in scadenza. Si ricorda a tutti gli abbonati interessati di confermare per iscritto la volontà di ricevere la rivista suddetta anche per il prossimo anno. Infatti, l'abbonamento annuale in assenza di conferma verrà automaticamente a decadere. Si possono inviare le richieste sia in nero che in braille ai seguenti recapiti. Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187, Roma. Fax numero 06 678 6815. Email ustampa@uicechi.it.
Numero di catalogo 79411, durata 961 minuti.
Nerea Riesco, La ragazza e l'inquisitore. Garzanti Editore 2008. Spagna, Logroño 1610. Donne e uomini in fila avanzano tremanti verso il patibolo tra una folla esaltata. L'auto da fé ha avuto inizio. Il fuoco sta per essere appiccato. Sono condannati a morte, accusati di stregoneria. Questo è solo l'ennesimo processo, l'ennesima condanna. Da mesi ormai tutto il paese basco è piegato dalla caccia alle streghe e oppresso dal maglio della suprema inquisizione. Il ritrovamento del corpo di una donna, affiorato nel fiume nei pressi di Sant'Esteban, pare l'ultima prova del fatto che le sette diaboliche non sono state ancora sradicate, eppure l'inquisitore Salazar ha i suoi dubbi. Di villaggio in villaggio ha ricevuto centinaia di confessioni, ma ha capito che è difficile, se non impossibile, discernere tra la verità e la follia collettiva indotta dalla paura. La sua strada è destinata a incrociarsi con quella di Maio, ragazza di 16 anni, esperta di erbe e incantesimi. La giovane è alla ricerca di Ederra, splendida curandera, che dopo essere stata condannata a morte per stregoneria, è scomparsa nel nulla. Per trovarla dovrà lottare contro pregiudizi e tradimenti, ma soprattutto dovrà seguire Salazar passo dopo passo, perché il cammino dell'inquisitore è anche il suo. Mescolando abilmente finzione narrativa e una perfetta documentazione storica, Nerea Riesco ha scritto un romanzo memorabile, dove amore e avventura, incantesimi e magia, intrighi politici e religiosi si intrecciano sullo sfondo di un secolo duro e sanguinario. Nerea Riesco è nata a Bilbao, è cresciuta a Valladolid e abita a Siviglia, dove si è laureata in giornalismo e oggi insegna scrittura creativa all'università, oltre a collaborare con El País e altri giornali. Nel 2002 ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti, Ladrona de Almas. Nel 2004 ha vinto la nona edizione del prestigioso Premio Ateneo Joven de Novela con il suo secondo libro, El País de las Mariposas. La ragazza e l'inquisitore è il suo ultimo romanzo ed è in corso di pubblicazione in 10 paesi.
Numero di catalogo 79411. Numero di catalogo 80736. Durata 995 minuti.
Pier Sandro Pallavicini, African Inferno. Editore Feltrinelli. Anno di edizione 2009. Lettura eseguita da Carmelo Leotta. Sandro, 2003. Impiegato, sposato. Una figlia, Chiara, che ama alla follia. Una vita agiata. Sandro, 2004. Sull'orlo del licenziamento. Separato. Una figlia, Chiara, che vede pochissimo. Un appartamento in condivisione con due giovani laureati, al primo impiego. Africani. Sandro. Da cittadino modello e perfettamente integrato a straniero nel proprio paese. L'amicizia fraterna con il giovane congolese Joyce ha messo in crisi il matrimonio di Sandro e ha innescato una ingovernabile spirale di eventi che ha fatto di Sandro un escluso. African Inferno è la storia di questa esclusione. Sandro sperimenta sulla propria pelle il razzismo del padrone di casa, le inique leggi del mondo del lavoro, i pregiudizi che vedono in ogni uomo di pelle scura un possibile terrorista, il sospetto dei passanti, le battaglie per il riconoscimento dei più elementari diritti che regolano la civile convivenza. Ma sperimenta anche, come in uno specchio deformante, le incompatibilità culturali e i pregiudizi che gli immigrati africani nutrono verso di noi. Le avventure di Sandro, nella gritta provincia padana, assumono via via una cadenza da commedia, e lasciano intravedere dietro l'oggettiva disparità drammatica un sorriso sagace, non conciliante, ma leggero. Pier Sandro Pallavicini è nato a Vigevano nel 1962. Autore di narrativa e saggistica, ha esordito con Quei bravi ragazzi del rock progressivo, Teoria 1998, cui sono seguiti il romanzo Il mostro di Vigevano, Pequod 1999, e la raccolta di racconti Anime al Neon, Fernandel 2002. Vive a Pavia, dove lavora come ricercatore nel campo della chimica sopramolecolare, presso il Dipartimento di Chimica Generale dell'Università. Feltrinelli ha pubblicato Madre nostra che sarai nei cieli, 2002, e Atomico Dandy, 2005.
Numero di catalogo 80736. Numero di catalogo 80745. Durata 1002 minuti.
L. Newmark, L'apprendista di Venezia. Longanesi 2008. Venezia, anno domini 1498. Un giovane ladruncolo ruba una melagrana al mercato di Rialto. Amato Ferrero, lo chef del doge, lo coglie in fallo ed è conquistato dall'eleganza del gesto. Il furto di una melagrana, non di pane muffito con cui riempirsi la bocca senza pensare. Per questo, invece di denunciarlo, decide di prenderlo con sé come apprendista. È l'inizio di una nuova e sorprendente vita per Luciano, che entra dalla porta di servizio nel mondo sfarzoso e spietato dell'oligarchia veneziana. La città è in subbuglio per via di un libro misterioso e potente, che tutti cercano, anche se nessuno sa che cosa contenga. Lo vuole con disperazione il doge, per avere la formula dell'immortalità e guarire dal mal francese. Lo ricerca il Papa, Alessandro VI, per accrescere il suo già smisurato potere sotto il manto della lotta all'eresia. E lo vorrebbe pure Luciano, per conquistare la bella Francesca con l'aiuto di un elisir d'amore. Intanto, mentre alla tavola del doge si alternano potenti dotti e maneggioni, nelle cucine della Serenissima, tra spezie dai poteri insospettati, ortaggi sconosciuti e carni esotiche, Luciano viene a poco pervaso dalla straordinaria filosofia dei sapori che anima il suo maestro. Perché Amato Ferrero non è soltanto un bravissimo chef, nasconde un sapere vasto e segreto, forse anche proibito e pericoloso, da difendere e tramandare a tutti i costi. Elle Newmark, scrittrice appassionata di viaggi, prima di dedicarsi alla scrittura ha lavorato nel mondo della pubblicità. Ha viaggiato attraverso la foresta del Costa Rica, girovagato nelle strade di Venezia ed esplorato l'India, ma la sua casa rimane in California. L'apprendista di Venezia è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 80745. Numero di catalogo 80749. Durata 353 minuti.
Antonio del Giudice. La Pasqua Bassa. Editore San Paolo. 2009. La Pasqua Bassa, cioè quella che cade in marzo, secondo antiche tradizioni pagane porta sventura. Non è cristiano dirlo e crederci, tutti lo sanno. Ma a Peppino e Caterina, due poveri contadini, porta alla morte in guerra del figlio Pinuccio. Il romanzo, nella sua asciutta partitura, narra con un'intensità che ricorda il lamento della Madonna nella lauda di Jacopone da Todi, il dolore per questa morte, temperato da un forte senso religioso della vita, cadenzata dalle stagioni, dalle ore liturgiche, da quelle trascorse nel duro lavoro dei campi. Quando il padre Peppino cederà, colpito da quel dolore intollerabile, sarà Caterina, che incarna la risolutezza e la semplicità femminili, a farsi carico di lui e dell'altra figlia, Rita, diventando madre e padre in un commosso e generoso dono di affetti familiari. Antonio del Giudice è pugliese di Andria. Ha lavorato per quasi 40 anni nei giornali, per la gran parte nel gruppo Espresso Repubblica, da cronista a inviato a direttore. Ha vissuto a Bari, Roma, Milano, Palermo, Mantova e Pescara. Da 2 anni è tornato a vivere e a lavorare a Roma. Questo è il suo primo romanzo, ricavato da appunti di storie vere, accumulate nel cassetto della memoria in più di mezzo secolo. Oltre ai molti articoli sui giornali, ha pubblicato un libro intervista con Alex Zanotelli nel 1987, La morte promessa, armi, droga e fame nel terzo mondo e Buona domenica, una selezione dei suoi editoriali apparsi sul Centro, quotidiano d'Abruzzo che ha diretto per 11 anni.
Numero di catalogo 80749. Numero di catalogo 80751. Durata 391 minuti.
Isabella Bossi Fedrigotti. Il primo figlio. Rizzoli Romanzo. 2008. Tre donne di estrazione sociale, educazione, età, nazionalità diverse, e però simili nel loro destino di malamate, ritenute minorenni tutta la vita, o forzatamente adulte fin dall'infanzia, sono le protagoniste di una vicenda che dai primi del Novecento arriva agli anni del secondo dopoguerra. Eppure, le storie di Teresa, Maria e Sofia trovano il loro corrispondente in situazioni di oggi, anche Se al posto di una ragazza del nord Italia, che va al servizio, potrebbe esserci una ragazza moldava o ucraina. E al posto della bambinaia tedesca, come usava fino agli anni 50 del secolo scorso, una sudamericana. L'universo femminile sembra essersi incastrato in un meccanismo circolare e apparentemente inalterabile, perché immutate sono la arrendevolezza, il desiderio di affidarsi, il bisogno d'amore delle donne. Come immutate sono le condizioni sociali che ne determinano i percorsi di vita. Le tre protagoniste sono legate in modi e con motivazioni e risultati diversi all'infanzia, vero e proprio centro focale delle loro storie. Nei figli, mancati, mancanti o strappati alla madre perché non legittimi, e nella loro cura, le tre donne trovano inizialmente la ragione della loro vicinanza, poi il motivo di una sincera solidarietà. Col suo linguaggio terso e lineare, Isabella Bossi Fedregotti narra una storia di femminile quotidianità, tre vite commosse, commoventi, coi loro silenzi, le parole non dette, le prevaricazioni, il mistero tenuto chiuso nel cuore, dove sempre dimora la speranza della gioia, creando tre figure mitiche e senza tempo. Isabella Bossi Fedregotti è nata a Rovereto e vive a Milano. Giornalista al Corriere della Sera, scrive su argomenti culturali e di costume e tiene da anni rubriche di corrispondenza con i lettori. Ha un suo forum sul sito del Corriere della Sera. Nel 1980 ha esordito nella narrativa con Amore mio, uccidi Garibaldi. In seguito ha pubblicato Casa di guerra, 1983, Di buona famiglia, 1991, che ha vinto il premio Campiello, e Magazzino di vita, 1996. Quindi, presso Rizzoli, Il catalogo delle amiche, 1998, Cari saluti, 2001, La valigia del signor Budiszowski, 2003.
Numero di catalogo 80751. Numero di catalogo 80754. Durata 312 minuti.
Giacomo Stella, La dislessia, Società Editrice Il Mulino, 2004. Farsi un'idea. È una collana che aiuta il lettore a orientarsi nella selva di stimoli, notizie e sollecitazioni cui è quotidianamente sottoposto, per leggere il giornale, ascoltare la radio, guardare la TV in maniera meno passiva, per interpretare i fatti in modo più consapevole. La dislessia. Perché alcuni bambini intelligenti come gli altri non riescono a leggere? Perché un atto che per quasi tutti è semplice e automatico può divenire per qualcuno così complicato, se non addirittura impossibile? Come distinguere i sintomi di un vero e proprio disturbo della lettura dalla fisiologica difficoltà dell'imparare? La dislessia è una sindrome clinica che ostacola il normale processo di interpretazione dei segni grafici e che affligge, seppur in diversa misura, circa il 3% della popolazione italiana. Se non riconosciuta, essa può divenire la causa di dolorose frustrazioni e di gravi disagi psicologici. Ma con un intervento tempestivo, basato su adeguati metodi rieducativi, è possibile farcela. Un adulto professionalmente realizzato può essere stato un bambino dislessico. Uno dei massimi esperti del problema ci spiega cos'è la dislessia, come si manifesta e soprattutto come la si affronta. Genitori, insegnanti, logopedisti possono, con un corretto approccio educativo e un efficace intervento riabilitativo, contribuire al recupero di questa disabilità. Giacomo Stella insegna psicologia clinica nell'Università di Urbino ed è il fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Tra le sue pubblicazioni, Sviluppo cognitivo, Bruno Mondadori 2001 e Storie di dislessia, Libri liberi 2002.
Numero di catalogo 80754. Numero di catalogo 80755, durata 315 minuti.
Luca Surian, L'autismo. Editore Il Mulino. Anno di edizione 2005. Farsi un'idea. È una collana che aiuta il lettore a orientarsi nella selva di stimoli, notizie e sollecitazioni cui è quotidianamente sottoposto. Per leggere il giornale, ascoltare la radio, guardare la TV in maniera meno passiva, per interpretare i fatti in modo più consapevole. L'autismo. Incapace di comunicare con gli altri e di sviluppare nuove amicizie, costretti a muoversi in un mondo sociale che appare loro privo di significato e di interesse o addirittura minaccioso e ostile. Sono i bambini colpiti dall'autismo, un disturbo dello sviluppo neuropsicologico che si manifesta prima dei 3 anni e permane in età adulta, ma che può essere notevolmente attenuato con opportuni programmi di intervento educativo. Uno dei maggiori esperti del problema schiude la porta di questa condizione della mente umana, spiegandoci che cos'è l'autismo, dalle sue possibili cause biologiche alla diagnosi, ai processi cognitivi e comunicativi che lo caratterizzano. Dedica infine una parte importante del volume ai programmi di intervento che per essere efficaci devono garantire una stretta collaborazione tra genitori, insegnanti e operatori dei servizi sanitari. Luca Surian insegna psicologia dello sviluppo nell'Università di Trieste. Ha svolto attività di ricerca al Medical Research Council di Londra. Tra le sue pubblicazioni, Autismo, indagini sullo sviluppo mentale, la terza 2002, e numerosi saggi sullo sviluppo cognitivo.
Numero di catalogo 80755. Numero di catalogo 80756. Durata 257 minuti.
Stefano Vicari, La sindrome di Down. Editore Il Mulino. Anno di edizione 2007. La sindrome di Down. Che cos'è la sindrome di Down? Perché può nascere un bambino con la trisomia 21 e come aiutarlo a crescere fino a farne una persona autonoma e integrata nel mondo della scuola e del lavoro? Il volume, dedicato a genitori, insegnanti, operatori, ripercorre la storia di vita delle persone con sindrome Down e della loro famiglia. Il momento difficile della nascita, in cui ai genitori viene comunicato che il proprio figlio è nato con una disabilità, la necessità dei continui controlli medici dall'infanzia all'adolescenza, il lungo percorso educativo attraverso le terapie di riabilitazione, infine il distacco dalla famiglia e la conquista dell'indipendenza, di un posto di lavoro, ma anche di una propria vita affettiva fatta di relazioni di amicizia e di amore. Stefano Vicari insegna psicobiologia e psicologia fisiologica nella Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma ed è primario della divisione di neuropsichiatria infantile della sede di Roma dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Per Il Mulino ha curato con M.C. Caselli, I disturbi dello sviluppo, 2002.
Numero di catalogo 80756. Numero di catalogo 80767. Durata 844 minuti.
Alicia Jiménez Bartlett. Il silenzio dei chiostri. Editore Sellerio. Anno di edizione 2009. E così ebbe inizio una delle indagini più inquietanti e complicate della nostra carriera. I dialoghi tra Petra Delicado e il suo vice Fermin Garçon, l'infinito duello verbale che fa da contrappunto brillante alla complessa architettura dell'intreccio poliziesco e alla durezza dell'indagine di strada, si sono arricchiti di un nuovo contendere, le gioie e i dolori del matrimonio. Petra, il poliziotto più duro ed efficace del distretto di Barcellona, si è sposata e contrasta la maliziosa innocenza dei figli del marito Marcos. Anche il vice Garzon si è sposato, ma lui si sente oppresso dalle infinite attenzioni dell'impeccabile moglie, perciò giunge loro come un sollievo amaro questo caso. Un omicidio nel convento delle sorelle del cuore immacolato, reso ancor più scabroso dalle modalità in cui sembra avvenuto. Il cadavere di frate Cristobal dello Spirito Santo è stato ritrovato accanto alla teca che custodiva il beato Afersio de Moncada e il corpo sacro, miracolosamente incorrotto, intorno al quale da esperto di reliquie lavorava l'erudito cistercense, è scomparso. A intorbidare le piste, deviandole al soprannaturale, vi è poi un enigmatico biglietto. Cercatemi dove più non posso stare. Davanti a Petra e a Garzon si squaderna un ventaglio contraddittorio di ipotesi fantasiose che devono malvolentieri verificare in un ambiente odoroso di incenso, ma alquanto reticente. E sono perfino tentati da una tecnica d'indagine deduttiva che è loro estranea. Ma presto il realismo si impone. Faccio fatica a credere a ciò che esula dalla mentalità comune e la coriacea detective e il suo aiutante, dai modi spicci e dalle mille fisime, riprendono il metodo abituale, faticoso e di strada, fatto di interrogatori estenuanti e apparentemente futili tra madri superiore dallo spirito troppo scettico, suorine troppo ieratiche, più mature sorelle troppo sicure e frati eruditi dalla fantasia galoppante, fatto di appostamenti e di controlli, fatto di tracce materiali, fatto di filiere affaristico-commerciali, fatto di fiuto per i torbidi legami, fino a che non trovano l'aggancio e non lo mollano che giunti alla soluzione, come al solito, più umana che non sovrannaturale, troppo umana a nutrire il disincanto di Petra e Garzon. Alicia Giménez Bartlett, Alicia Giménez Bartlett, Almansa, 1951, vive a Barcellona. È la creatrice della serie dell'ispettrice Petra Delicado, i cui volumi sono tutti pubblicati in questa collana. I primi tre romanzi della serie sono stati anche riuniti nella collana Galleria, col titolo Tre indagini di Petra Delicado. Ha inoltre scritto Una stanza tutta per gli altri, 2003, premio Ostia Mare Roma, 2004, Vita sentimentale di un camionista, 2004, Segreta Penelope, 2006, e Giorni d'amore e inganno, 2008. Nel 2006 ha vinto il premio Piemonte Grinzan Noir e il premio La Baccante, nato nell'ambito del Women's Fiction Festival di Matera. Nel 2008, il Raymond Chandler Award del Courmayeur Noir in Festival.
Numero di catalogo 80767. Numero di catalogo 81388. Durata 2564 minuti.
Enrico De Aglio. Patria. 1978-2008. Il Saggiatore. 2009. Ma davvero è successo tutto questo? In un libro di 900 pagine, una cavalcata in quel vero romanzo che è stata l'Italia degli ultimi 30 anni. È come guardare un film sulla nostra vita, in cui gli avvenimenti sono raccontati mentre succedono. Si comincia con Aldo Moro nella prigione del popolo nell'anno che ha cambiato tutto, e poi l'ascesa della mafia, il rapporto stretto tra crimine e potere, la guerra e i segreti di Cosa Nostra, i morti e i soldi che li hanno accompagnati. I grandi condottieri dell'industria tra sogni e corruzione, la fine ingloriosa della Prima Repubblica, l'ascesa della televisione e del suo magnate, il nord conquistato dalla Lega, il nuovo potere del Vaticano, la rivalutazione del fascismo, la crisi e la deriva. La nostra storia in 500 storie, anno per anno, i protagonisti, i fatti, le parole, le vittime e i vincitori, le resistenze, la musica e le idee che hanno costruito il nostro paese. Un libro per ricordare quanto è successo e per scoprire che molto spesso le cose non erano andate proprio così. Enrico De Aglio, Torino 1947, medico, lavora da 30 anni nel mondo dei giornali, della televisione e dell'editoria. Nel 1996 ha dato vita al settimanale Diario, che ha diretto fino al 2008. Numerosi i suoi libri, tra cui La banalità del bene, Storia di Giorgio Perlasca, 1991, da cui è stato tratto il film TV. Con Beppe Cremagnani ha realizzato diversi film inchiesta, tra cui Quando c'era Silvio, 2006, Uccidete la democrazia, 2006, Gli imbroglioni, 2007, Fare un golpe e farla franca, 2008. Andrea Gentile, Isernia 1985, vive a Milano. Tra le sue collaborazioni, quelle con Alias, supplemento settimanale del Manifesto, e con il mensile Il Bene Comune. Con questo libro ha affrontato 30 anni di storia politica, criminale, musicale e letteraria senza battere ciglio.
Numero di catalogo 81388. Numero di catalogo 81452. Durata 176 minuti.
Jack London, La peste scarlatta. Edizione Adelphi 2009. Nell'anno 2013, in un mondo dominato dal consiglio dei magnati dell'industria, scoppia un'epidemia che in breve tempo cancella l'intera razza umana. 60 anni dopo, nello scenario post-apocalittico di una California ripiombata nell'età della pietra, un vecchio, uno dei pochissimi superstiti, e a lungo persuaso di essere l'unico, di fronte a un pugno di ragazzi selvaggi, i nipoti degli altri scampati, riuniti intorno a un fuoco dopo la caccia quotidiana, racconta come la civiltà sia andata in fumo allorché l'umanità, con il pretesto del morbo inarrestabile, si è affrettata a riportarsi con perversa frenesia a stadi inimmaginabili di crudeltà e barbarie. La peste scarlatta è uno dei grandi testi visionari di Jack London, che qui ancora una volta anticipa temi che, un secolo dopo, diventeranno ossessivi. Dai territori del Grande Nord, esplorati quando era giovanissimo, ai mari del Sud, percorsi a più riprese negli ultimi anni sul suo yacht, passando per l'Inghilterra, dove ha condiviso l'esistenza bruta dei proletari, il Giappone, in occasione del conflitto russo-giapponese, il Messico, al seguito della rivoluzione di Pancho Villa, e soprattutto l'America, attraversata in lungo e in largo come vagabondo, prima e poi come cronista di lotte politiche, e dell'amata box, Jack London, 1876-1916, ha sofferto la fame e dilapidato patrimoni, si è battuto in ogni campo, ha tentato il suicidio, ha bevuto come pochi e soprattutto si è fatto le ossa come scrittore. Così tutto quello che ha passato si è impresso a lettere di fuoco nei suoi libri, fra i più amati e letti in tutto il mondo. Basterà ricordare Il richiamo della foresta, 1903, e Martin Eden, 1909. La peste scarlatta è apparso per la prima volta nel 1912.
Numero di catalogo 81452. Numero di catalogo 81605. Durata 1011 minuti.
Claretta Petacci. Mussolini segreto. Diari 1932-1938 a cura di Mauro Suttora. Rizzoli 2009. A 70 anni dalla loro stesura, e dopo una serie di vicissitudini travagliate che ne hanno in passato ostacolato la pubblicazione, i diari di Clarita Petacci raggiungono finalmente il pubblico italiano e rivelano ben più di quanto ci si potrebbe aspettare dalla donna nota a molti solo come l'ultima e più famosa amante di Mussolini. Clarita Petacci si dimostra infatti testimone di eccezione dell'Italia fascista. Nei suoi scritti registra con minuzia e attenzione ogni mossa, ogni parola, ogni preoccupazione del duce. Il lettore scopre così, accanto a resoconti di pomeriggi d'amore a Palazzo Venezia o sulla spiaggia di Castel Porziano, le considerazioni di Mussolini a proposito di Hitler, i suoi discorsi contro gli ebrei, i francesi, gli spagnoli e gli inglesi, le sue critiche al Papa e ai Savoia. Nel corso degli anni narrati in questi diari, che vanno dal 1932 al 1938, in Italia e in Europa maturavano eventi gravissimi. La nascita dell'asse fra il nostro paese e la Germania, la promulgazione delle leggi razziali, l'annessione nazista dell'Austria. Di questi e di molti altri episodi Mussolini discute con Clara, non solo amante ma anche confidente e consigliera. E forse, come ipotizzano alcuni storici, spia o tramite tra il duce e Churchill. Qualunque sia la verità, però resta la forza e il valore inestimabile di un documento storico di prima importanza che mostra i ritratti più intimi, sul piano sentimentale ma anche politico, del dittatore italiano e della donna che lo accompagnò per oltre 10 anni. Clarita Petacci, 1912-1945, figlia di un medico romano, è ventenne quando conosce Mussolini, di cui diventerà amante di lì a pochi anni. Su chi materialmente l'uccise nel 1945, partigiani, agenti inglesi o uomini legati a entrambi i gruppi, resta ancora il mistero. Mauro Suttora è giornalista del gruppo RCS, Rizzoli Corriere della Sera. Collabora con Newsweek e con il New York Observer. Tra i suoi libri Pannella e Bonino, Chaos 2001, e No Sex in the City, Cairo 2007.
Numero di catalogo 81605. Numero di catalogo 81615. Durata 666 minuti.
Fabrizio Dragosei. Stelle del Cremlino. L'Occidente deve temere la nuova Russia? Bompiani, 2009. C'è una grande Russia nell'orizzonte del terzo millennio europeo da poco iniziato? Molte cose lo farebbero supporre. In questo libro, Fabrizio Dragosei, corrispondente del Corriere della Sera da Mosca, profondo conoscitore dei sottili giochi di potere che si svolgono nei corridoi del Cremlino, ci racconta quello che sta dietro alle notizie ufficiali. La grande rapina che ha consentito a un pugno di privilegiati di mettere le mani sulle ricchezze della Russia, petrolio, pietre preziose, minerali rari. La reazione che ha portato al potere assoluto Vladimir Putin. Gli oligarchi riottosi sono finiti in galera o all'estero e gli altri eseguono gli ordini del Cremlino. Lo strano tandem alla guida del paese, Putin e il delfino Medvedev, che nasconde feroci scontri sotterranei tra le varie fazioni, i democratici di San Pietroburgo, gli ex uomini del KGB. In una Russia dove la cosiddetta democrazia guidata lascia spazio a soprusi, violenze inaccettabili, in Cecenia e altrove, omicidi eccellenti come quelli della giornalista Anna Politkovskaya e della paladina dei diritti umani Natalia Estemirova, eliminata nella capitale cecena nel luglio 2009. Un viaggio attraverso gli eccessi dei superricchi con le loro feste sfrenate, le pupe, i petrodollari, mentre milioni di russi lottano per sopravvivere. Un'inchiesta approfondita e documentata sull'uso politico del gas, sulle amicizie internazionali di Putin, da Schröder a Berlusconi, e sulle ricchezze occulte detenute in Russia e all'estero. Fabrizio Dracosei si è laureato in scienze politiche all'Università La Sapienza, ha effettuato uno stage di politica economica alla London School of Economics, ha lavorato alla sede RAI di Londra, al settimanale Panorama, al quotidiano Il Corriere d'Informazione. Per 10 anni ha guidato la redazione economica del Corriere della Sera a Roma, poi è stato inviato speciale per l'estero e l'economia. Ha coperto la prima guerra del Golfo, ha realizzato numerosi reportage in America Latina e Africa. Dal 1995 è corrispondente da Mosca e articolista del Corriere della Sera. Ha intervistato Gorbaciov, Eltsin, Putin, Medvedev, Gheddafi.
Numero di catalogo 81615. Numero di catalogo 81657. Durata 764 minuti.
Nicholas Sparks. L'ultima canzone. Frassinelli 2009. Al principio c'è il mistero, al termine la conferma, ma nel mezzo ci sono le emozioni, che sono la vera ricchezza. La vita, ora lo capiva, assomigliava a una canzone. Veronica Miller, che tutti chiamano Ronnie, ha 17 anni, vive a New York, frequenta i club più trendy della città ed è convinta di essere una ragazza indipendente. Fino a quando si ritrova a passare l'estate a Wilmington, nel North Carolina, con il padre Steve, ex insegnante di pianoforte e concertista, che ha abbandonato la famiglia ormai da tempo. È questa la ragione per cui Ronnie lo detesta, al punto da non voler più avere niente a che fare con lui. Sono passati 3 anni dall'ultima volta che gli ha rivolto la parola e non avrebbe alcuna intenzione di ricominciare proprio adesso. Ma organizzare la sua vita non è lei, non ancora. Sua madre ha preso una decisione irrevocabile, spedirla insieme al fratellino Jonah tra le braccia di quel padre quasi sconosciuto che si è autoesiliato in uno sperduto paesino della costa orientale, dove il massimo divertimento è pescare e fare surf. A Ronnie sembra di essere finita in un incubo e ormai è convinta che quella sarà la peggiore estate della sua vita. Eppure Steve è sempre il padre che le ha insegnato ad amare la musica e che ha scritto per lei le canzoni più belle. Eppure conoscere Will, l'ultima persona da cui credeva di poter essere attratta, significa vedere il mondo con occhi nuovi. Con lui, Ronnie vive esperienze che a New York non aveva mai nemmeno immaginato, come sorvegliare per tutta la notte un nido di tartarughe marine e contemplare in silenzio il calare del sole sulla linea dell'orizzonte. Così, quasi senza rendersene conto, si ritrova perdutamente innamorata, per la prima volta nella sua vita. Una manciata di giorni, e quella breve estate diventa la più struggente delle stagioni, indimenticabile come il primo amore. L'ultima canzone racconta non solo Nicholas Sparks riesce a fare tutti i modi in cui l'amore ci ferisce e poi ci guarisce. Da questo commovente e intenso romanzo sarà tratto un film interpretato da Miley Cyrus, alias Anna Montana, idolo delle adolescenti di tutto il mondo. Nicholas, Nicholas, Sparks, Sparks, è nato in Nebraska nel 1965 e ha studiato alla University of Notre Dame. Ha scritto numerosi bestseller tradotti in più di 40 lingue. Dai suoi libri sono stati tratti film celebri come Le parole che non ti ho detto, con Kevin Costner, I passi dell'amore, Le pagine della nostra vita e Come un uragano. Per Frassinelli ha pubblicato anche con il fratello Micha 3 settimane un mondo, un'opera autobiografica. Vive con la moglie e i 5 figli nel North Carolina. Sempre ai vertici delle classifiche internazionali, Sparks ha dimostrato di essere l'incontrastato maestro dei sentimenti e i suoi libri sono amati dai lettori di tutto il mondo.
www.nicholasparks.com. E-newsletter www.hashetbookgroups.com. Dal 2010 sarà attivo il nuovo sito creato da Sparks per i suoi fan italiani. www.nicholasparks.it.
Numero di catalogo 81657. Numero di catalogo 81686. Durata 455 minuti.
Irene Nemirovsky, I doni della vita, edizione Adelphi 2009. Pierre Ardelot, erede delle omonime cartiere, ha una fidanzata rosea e grassoccia, che la famiglia ha scelto per lui, ma è innamorato di un'altra, una che non gli consentiranno mai di sposare, perché appartiene alla piccola borghesia e non ha dote. Eppure, alla vigilia del matrimonio, Pierre decide di infrangere quella invisibile ma solida barriera fatta di buon sangue, di carni robuste e sane e di risparmi investiti in titoli di Stato, una barriera destinata a proteggere per sempre i giovani dalle insidie della sorte e dalle loro stesse passioni, e la legge non scritta per la quale, di generazione in generazione, accoppiamenti giudiziosi stringono sempre di più i legami tra le poche famiglie che contano della ricca borghesia di provincia, e sposa la donna che ama. Comincia così il grande romanzo classico di Irene Nemirovsky, 30 capitoli in cui, attraverso la storia degli Ardelot, si percorrono 30 anni di storia francese, da quelli che precedettero la Prima Guerra Mondiale a quelli che vedono, nel momento stesso in cui Irene racconta gli eventi mentre stanno accadendo, l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi. E qui, nelle pagine conclusive del romanzo, allorché si compiono i destini dei personaggi che ha seguito con il suo sguardo affettuoso e ironico, Irene Nemirovsky ci stupisce ancora una volta dimostrando, esattamente come in Suite francese, la cui stesura portava avanti in parallelo e di cui I doni della vita si può considerare una sorta di prova generale, una lucidità quasi profetica su quelli che saranno i destini dell'umanità tutta. Finito il pranzo, i giovani chiesero il permesso di ballare. Le ragazze in abiti azzurro, cielo o rosa confetto volteggiavano nel salone sotto l'occhio vigile delle madri. Era in occasioni come questa che si combinavano i matrimoni, dapprima sotto forma di timidi accenni. «La vostra Madeleine va per i 18 anni, vero?» E poi, «Chissà se il giovane Achille Renaudin sta per tornare da Parigi?» Una pausa. E... «Ho sempre pensato che potrebbe andar bene per Madeleine, è così graziosa. Non riesco a farla star dritta. Passerà col tempo», diceva la madre, come un proprietario che si affretti a far notare i lievi difetti della casa prima che l'acquirente glieli indichi ingigantendoli, magari toccando un muro e dicendo «Toh, qui c'è un graffio», nella speranza di troncare sul nascere l'esclamazione dell'altro «Ma è una crepa!». «Il giovane Renaudin è un ragazzo serio, è un gran lavoratore», sussurrava una voce. «Sarebbe una bella cosa, quei ragazzi!». Gli eventi futuri nascevano nell'ombra. Scritto nella seconda metà del 1940, I doni della vita apparve a puntate su Gringoire fra l'aprile e il giugno del 1941, quando già Irene non poteva più firmare con il proprio nome, come romanzo inedito di una giovane donna, e fu stampato in volume solo nel 1947, allorché la Nemirovsky, nata a Kiev nel 1903, era morta ormai da 5 anni nel campo di sterminio di Auschwitz. Con Suite francese, 2005, Adelphi ha intrapreso la pubblicazione della sua intera opera.
Numero di catalogo 81686. Numero di catalogo 81691. Durata 200 minuti.
Jan Eknoth.
Correre. Adelphi, 2009. Ai giochi interalleati di Berlino nel 1946, vedendo dietro il cartello Cecoslovacchia un solo atleta male in arnese, tutti ridono. E quando quell'atleta, che non si è accorto della convocazione, attraversa lo stadio come un pazzo urlando e agitando le braccia, i giornalisti estraggono avidi i taccuini. Ma poi, quando nei 5.000, pur avendo già un giro di vantaggio, non smette di accelerare e taglia il traguardo in solitudine, gli 80.000 spettatori scoppiano in un boato. Il nome di quel ragazzone biondo che sorride sempre non lo dimenticheranno più. Emil Zatopek. La sua aria mite e gentile è una trappola. Da che ha scoperto che correre gli piace, nessuno l'ha più fermato. Il fatto è che vuole sempre capire fin dove si può spingere. Dello stile se ne frega, corre come uno sterratore, il volto deformato da un rictus, senza preoccuparsi dell'eleganza. È semplicemente un motore eccezionale sul quale ci si sia scordati di montare la carrozzeria. Nel giro di pochi anni e di due Olimpiadi, Emil diventa invincibile. Nessuno può fermarlo, neppure il regime cecoslovacco, che invano lo spia, limita le sue trasferte, distorce le sue dichiarazioni. Emil corre, corre, corre sempre, corre contro il suo declino e sorride. Anche nelle miniere d'uranio dove lo sbattono perché ha sostenuto Dubček, anche mentre insegue a brevi falcate il camion che raccoglie la spazzatura a Praga, nemmeno Mosca può fermarlo. Come un film proiettato a velocità doppia, il nuovo romanzo di Echenoz attraversa 40 anni di un destino eccezionale, eppure misteriosamente simile al nostro. Sorvola i morosi della storia, ci appassiona e ci commuove. E ci regala una scrittura sovranamente limpida, increspata di quell'impagabile ironia che per Echenoz è solo un affetto pudico. Ed è così che si ritrova a battere un record, al Zlin, dove diventa il primo del suo paese a correre i 5.000 metri in un quarto d'ora. Tutti prorompono in esclamazioni, si infervorano, avvisano la stampa nazionale, ma quelli di Praga non ci credono. All'inizio pensano si tratti di un errore di telescrivente, poi che i cronometri di Zlin siano truccati. E poi ti immagini che buco infame sarà Zlin, ti immagini che tanghero sarà questo, ti immagini che impostore. Fatto sta che dopo aver ulteriormente migliorato il suo quarto d'ora nel suo buco infame, qualche tempo dopo Emil viene a correre i 2.000 metri proprio a Praga e qui batte un nuovo record, il terzo dell'anno. A quelli di Praga non resta che ammettere di aver preso una cantonata. Di Jan Echenoz, Adelphi ha pubblicato Ravel, 2007, e Il mio editore, 2008. Correre è apparso in Francia nel 2008.
Numero di catalogo 81691. Numero di catalogo 81808. Durata 253 minuti.
Emilio Clementi. Matilde e i suoi tre padri. Rizzoli, 2009. Bologna, anni 70. Sono i giorni del movimento della festa del Re Nudo di lotta continua. Divisa tra l'amicizia che la lega ai compagni e l'incredulità che la allontana dai discorsi più dogmatici, Laura conosce Arturo, giovane come lei e come lei convinto che è tempo di darsi nuove mete. Vogliono cambiare il mondo, insieme vogliono fuggire, direzione West Coast. Lì, fra le maglie del sogno americano, viene concepita Matilde. Bologna, eterno ritorno. La realtà del lavoro, il bisogno di una casa, spingono a nuove fantasie, all'amore libero, finché entra in scena uno spettro, l'eroina. E la storia finisce per ricominciare ancora. È qui che Laura conosce prima Davide e poi Sergio, in un continuo succedersi di nuove case e nuovi uomini. La piccola Matilde osserva e analizza questo mondo di grandi, di regole infrante e di neofamiglie allargate, cercando ogni volta, a suo modo, di raggiungere un personale precario equilibrio. Matilde e i suoi tre padri scivola così dal sogno che lasciavano presagire i lisergici anni 70 verso una realtà sempre più amara. mentre quella che doveva essere una rincorsa verso la felicità si tramuta bruscamente in un desiderio di normalità. Emidio Clementi è fondatore e cantante dei Massimo Volume. Oltre a Matilde e i suoi tre padri, è autore della raccolta Gara di Resistenza, 1997, e dei romanzi Il tempo di prima, 1999, La notte del fratello, 2001, e L'ultimo Dio, 2004.
Numero di catalogo 81808. Numero di catalogo 81811. Durata 478 minuti.
Flannery O'Connor. La saggezza nel sangue. Garzanti 2010. La saggezza nel sangue, uscito nel 1952, fu dalla stessa autrice definito un romanzo comico che tratta di un cristiano suo malgrado. Al centro del primo romanzo di Flannery O'Connor è la figura di Hazel Moats, il giovane reduce che predica la Chiesa della Verità senza Gesù Cristo crocifisso. Hazel è assillato dall'incontro con un suo doppio, seguito da un ragazzino petulante, concupito da una matrona, attratto da una piccola prostituta. Il suo itinerario per strade e pensioni, bar e treni del sud è quello di un cercatore di assoluto, incapace di governare i propri istinti e la propria vocazione. La religione del sud, precisa l'autrice in una lettera citata da Fernanda Pivano nella prefazione, è qualcosa che come cattolica trovo cupamente comica. Non avendo nulla che corregga le proprie eresie, la gente le elabora drammaticamente. Scritto in uno stile asciutto e nervoso, irto di simboli, La saggezza nel sangue è un romanzo popolato di individui bizzarri, che si muovono sullo sfondo di paesaggi assolati, in ambienti allucinati, ostili. Flannery O'Connor, F, L, A, N, N, E, R, Y, O, apostrofo, C, O, N, N, O, R, Savannah, Georgia, 1925, Milledgeville, Georgia, 1964, una delle scrittrici americane più famose, visse la sua breve vita studiando, scrivendo, preparando con cura le sue conferenze, in un'apparente normalità che nulla lasciava trasparire della sostanza infuocata della sua opera. Tutto ciò nonostante la grave malattia che la segnò negli ultimi 14 anni. La saggezza nel sangue, il suo primo romanzo, pubblicato nel 1952, è stato portato sullo schermo nel 1979 da John Huston e, secondo molti critici, è il suo capolavoro.
Numero di catalogo 81811. Numero di catalogo 81819. Durata 536 minuti.
Salvatore Veca, Dizionario minimo. Le parole della filosofia per una convivenza democratica. Frassinelli, 2009. Per descrivere una società giusta che preveda il pluralismo dei valori, il confronto e la diversità, non servono molte parole. Salvatore Veca ne ha scelte 12, sufficienti a delimitarne i confini e a stabilirne i punti fermi. Termini quali libertà e giustizia, democrazia e laicità, tolleranza e rispetto, che denotano anche principi fondamentali ai quali si ispirano le nostre scelte politiche oltre che morali. Voci di un dizionario minimo ed essenziale per riflettere sulle condizioni della convivenza democratica. Oggi siamo sollecitati da questioni finora sconosciute o rimaste in ombra che mettono in discussione i nostri tradizionali quadri di riferimento, suscitando a volte scontri e polemiche, i problemi del multiculturalismo, I dubbi sorti come effetti del progresso scientifico riguardanti il nascere, il morire e l'applicazione di tecniche nuove nei processi della vita, l'esigenza di ripensare globalmente regole, diritti e istituzioni stabilite localmente nell'ambito delle nazioni. Nei momenti critici, quando i criteri del giudizio sul giusto e sull'ingiusto risultano incerti, quando i concetti appaiono confusi, se non mistificati, il richiamo a definizioni rigorose e ad analisi coerenti è un buon punto di partenza per rinforzare la nostra consapevolezza di cittadini. Queste riflessioni, che si muovono sul piano della filosofia, per interpretare e discutere i nodi politici della convivenza, costituiscono un esercizio irrinunciabile per chi è convinto che la democrazia richieda una costante opera di manutenzione e che la riflessione filosofica abbia, tra gli altri, lo scopo di individuare i tratti di un mondo più degno di essere abitato. Salvatore Veca insegna filosofia politica all'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, di cui è vice direttore. Fra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo Dell'incertezza, 1997 e 2006, La filosofia politica, 1998 e 2007, Cittadinanza, 2000 e 2008, La bellezza e gli oppressi, 2002, La priorità del male e l'offerta filosofica, 2005, Le cose della vita, 2006. Con Frassinelli ha pubblicato Il giardino delle idee, 2004.
Numero di catalogo 81819. Numero di catalogo 81820. Durata 641 minuti.
David Sedaris. Quando siete inghiottiti dalle fiamme. Mondadori 2009. A volte è utile ricordare a me stesso che non tutti sono come me. In effetti, quello che ha reso Davide Sedaris una figura quasi leggendaria è la sua indomabile originalità. Originalità di scrittura, di immaginazione, di sensibilità. Quest'ultima raccolta di racconti ci porta a scoprire nuove frontiere e nuovi aspetti di quell'immensa landa desolata e bizzarra che è la contemporaneità, popolata di uomini, animali, oggetti così vicini e al contempo così terribilmente strani. Da un, diciamo, affascinante verme parassita che ha albergato per diverso tempo all'interno di una gamba della suocera, si passa ai possibili usi a scopo ricreativo di uno strumento sofisticato come un catetere esterno. Naturalmente non poteva mancare il racconto in cui si spiega per filo e per segno come si fa ad acquistare uno scheletro umano. C'è una storia molto edificante su come prepararsi un caffè quando la fornitura dell'acqua è interrotta, e un'altra, imperdibile, su un problema diffusissimo quanto imbarazzante che probabilmente, o forse no, molti passeggeri hanno dovuto fronteggiare in aereo. Ci sono personaggi terribili e indimenticabili, da una babysitter provvisoria che arriva dritta dritta da un film horror alla insopportabile e commovente vicina di casa newyorkese. Ci sono le mortificazioni e le umiliazioni che ciascuno di noi cela nel più profondo e di cui solito cerchiamo di non parlare, eccetera, eccetera. Ma va detto che il nucleo attorno al quale è organizzato tutto il libro è il viaggio di David a Tokyo, con l'obiettivo di smettere di fumare. Questo porta con sé una esilarante serie di squarci di vita giapponese. Ma la cosa importante è che il metodo antifumo funziona, e David lo consiglia a tutti. Gli è costato solo $23.000.
Come sempre, questa congerie di stralunati e meticolosi ritratti non solo riesce a restituirci alla perfezione la dimensione quotidiana dell'assurdo, ma, come per magia, ci mostra all'opera una strategia emozionante e umanissima capace di toccare il cuore dolente, smarrito, spaventato o semplicemente inferocito di ciascuno di noi. Un'ultima nota. Il titolo del libro è ripreso da uno straordinario opuscolo di istruzioni fornito ai propri clienti da un hotel di Hiroshima sul cosa fare in caso di incendi. In realtà, l'ultima nota è questa. Chi è l'autore dell'immagine sulla copertina? I libri di Davide Sedaris, David, D-A-V-I-D, Sedaris, S-E-D-A-R-I-S, ormai una mezza dozzina, sono tradotti in oltre 25 linguaggi più o meno diffusi nel mondo, tra i quali l'estone e il bahasa, come tutti sappiamo in uso in Indonesia e a Timor Est. I suoi scritti compaiono sovente sul The New Yorker. Come viene ben spiegato in questo libro, prima David fumava parecchio, ma ora ha smesso.
Numero di catalogo 81820. Numero di catalogo 81822. Durata 983 minuti.
Nuruddin Farah. Nodi. Frassinelli. 2008. Kambara, donna forte di origini somale, cresciuta in Canada, ritorna dopo 20 anni di esilio a Mogadiscio per sfuggire ad una tragica svolta della sua vita. Il rientro nella città natale è un tentativo di riallacciare i nodi, di ritrovare se stessa, ma anche di riappropriarsi della casa di famiglia che uno dei signori della guerra le ha strappato. Mogadiscio però è diventata una città che lei non riesce più a capire, devastata dalla guerra civile e dalla repressione culturale dell'Islam più conservatore. Insofferente della situazione, dall'odioso cugino all'armatura del velo che le viene imposta, Kambara trova conforto e sostegno in un gruppo di attiviste per la pace che l'aiutano nelle sue difficili imprese, non ultima quella di adottare 2 ragazzini. Filtrato dall'impareggiabile ironia dell'autore, il ritratto penetrante e sensibile di una donna e di un paese, entrambi spogliati delle proprie autentiche eredità culturali e del senso della propria identità. Questo romanzo figura nella lista del New York Times tra i 100 migliori libri del 2007. Nuruddin Farah, N-U-R-U-D-D-I-N, F-A-R-A-H. È nato nel 1945 a Baidoa, in Somalia. Ha studiato in Africa, Europa e anche in India. E si è infine laureato in Inghilterra specializzandosi in letteratura teatrale. Esule dal suo paese perché, critico della dittatura di Siad Barre, ha vissuto in Italia dal 1976 al 1979 e poi è tornato in Africa, soggiornando per lunghi periodi in Nigeria, Uganda, Gambia e Sudan. Ha insegnato letteratura in varie università africane, europee e americane, ottenendo numerosi riconoscimenti, fra cui il premio Grimze in Cavour e il Neustadt Prize. Scrive di norma in inglese, lingua in cui ha pubblicato 8 romanzi, racconti, testi teatrali e sceneggiature cinematografiche, mentre in somalo ha composto poesie. Frassinelli ha pubblicato la trilogia Sangue al Sole, Doni 2001, Premio Mondello per la narrativa straniera, Segreti 2002 e Mappe 2003. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 81822. Numero di catalogo 81836. Durata 660 minuti.
Anne Patchett. Corri. Edizione Ponte alle Grazie 2008. All'uscita di un raduno democratico, in una Boston paralizzata dalla neve, l'ex sindaco Bernard Doyle discute con i figli adottivi Teddy e Tip nella vana speranza che almeno uno dei due voglia continuare la sua carriera politica. Ma basta un istante di distrazione e il casuale passaggio di una donna nera e della sua splendida bambina a cambiare sette vite per sempre. Concentrato come una tragedia classica nell'arco di 24 ore, Corri mette in scena un dramma eterno, quello di esistenze separate da decenni di segreti che tornano d'un tratto vicine, in un contesto modernissimo, di lealtà profonde che non coincidono con le attese sociali, le parentele di sangue, i legami anagrafici. Fra i più acuti, commoventi e spregiudicati omaggi alla famiglia che la letteratura degli ultimi anni ci abbia offerto, Corri è un libro profondamente personale che riguarda le poche cose veramente importanti per ciascuno di noi: l'essere genitori, figli, compagni, la continua ricerca della nostra reale vocazione, del nostro vero significato nel mondo, la nostra radicata e inevitabile speranza in una società più giusta. Nata a Los Angeles nel 1963, Anne Patchett scrive per periodici tra cui Harper's Magazine, il New York Times Magazine, Vogue e il Washington Post. Già autrice di quattro romanzi accolti da grandi consensi di critica e tradotti in ben 30 lingue, con Corri giunge alla sua quinta riuscita prova. Il nostro indirizzo internet è www.pontealegrazie.it.
Numero di catalogo 81836. Numero di catalogo 81844. Durata 946 minuti.
Stephen King. Al crepuscolo. Traduzione di Tullio Dobner. Edizione Sperling & Kupfer, 2008. Al crepuscolo le cose prendono forme innaturali, l'immaginazione insegue le ombre nel buio ed è così facile spaventarsi. È l'ora giusta per farsi catturare da questi 13 superbi racconti da brivido, dove Stephen King propone tutti i temi in cui è maestro incontrastato: horror, thriller, storie di fantasmi, soprannaturale. Una raccolta avvincente, un concentrato di suspense ed emozioni che incatena il lettore alla pagina. Ancora una volta, King supera se stesso, regalando il piacere di una lettura di classe e confermandosi tra i giganti della narrativa contemporanea. Stephen King, acclamato genio della letteratura internazionale, vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha, anche lei scrittrice. È stato insignito di numerosi premi, tra cui la prestigiosissima National Book Foundation Medal e il Grand Master Award. Le sue storie da incubo sono bestseller clamorosi in tutto il mondo e hanno spesso ispirato film di grande successo. www.stephenking.com.
Numero di catalogo 81844. Numero di catalogo 81889. Durata 331 minuti.
Silvana Mazzocchi e Patrizia Pistagnesi. L'amore crudele. Edizione Baldini Castoldi Dalai, 2008. Modena. Una giovane donna viene uccisa e il colpevole mette in scena una rapina con delitto. È la stessa vittima, Marta, a rivelarci fin da subito chi è stato. È mio marito, il mio assassino, colui che sta organizzando la scena del crimine. Ma nessuno a parte lei lo sa e forse lo verrà mai a sapere. Le indagini ufficiali segnano il passo. È però la sorella della vittima, Luisa, volitiva e indipendente, a decidere di andare fino in fondo, pur non credendo ai sospetti che si addensano intorno al cognato. Spinta dall'inesorabile necessità di capire le verità nascoste, ricostruirà a poco i meccanismi psicologici, le ragioni profonde e le oscure contraddizioni che hanno avvelenato quel mondo apparentemente perfetto. Luisa indaga, interroga, ricorda.
Dal primo incontro tra Marta e Carlo, che trascinati da un'irrefrenabile passione, si sposano e hanno un figlio, al momento in cui lui prende le redini dell'azienda familiare, messa in crisi dai nuovi mercati globali. Ma presto tutto precipita. Carlo, complice la sua famiglia patriarcale, costringe Marta alla sottomissione. L'allontana dal lavoro, dai suoi cari, dagli amici. Dapprima con allusioni e comportamenti, poi, dopo la nascita della seconda figlia, con la violenza fisica. Dichiarazioni e percosse, promesse e ferocia. Amore crudele, ma pur sempre amore, si illude Marta. Fa soffrire, ma non uccide. Fino a quando, ridotta ormai al fantasma di se stessa, prova a ribellarsi. Un romanzo che fotografa uno degli aspetti più inquietanti della realtà contemporanea, la strage delle innocenti e la funesta complicità tra vittima e carnefice. Un'opera che non affida le risposte alla verità giudiziaria, ma le cerca nel profondo degli esseri umani. Silvana Mazzocchi, giornalista e scrittrice, è autrice di vari libri di successo, tra cui Mostro da niente, 1993, Nell'anno della tigre, storia di Adriana Faranda, 1994, Il bello della rabbia, 1997, con Andrea Purgatori, Mi gioco la vita, 2005, e Iddu, la cattura, di Bernardo Provenzano, 2006, con Enrico Bellavia. Tutti editi da BCDE. Patrizia Pistagnesi lavora come critica cinematografica e sceneggiatrice, la stagione dei delitti 2004-2007 per Rai 2. Ha pubblicato numerosi saggi, l'ultimo è Il cinema etico di Luigi Comencini, 2007. L'amore crudele è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 81889. Numero di catalogo 81929. Durata 420 minuti.
Patrick Henry Hughes. Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo di una bella vacanza. Edizione Sperling e Kupfer 2009. Ci sono persone speciali capaci di toccarti in modo autentico e di disarmarti all'istante. E così facendo ti consentono di comunicare veramente. Patrick Henry Hughes è uno di questi rari individui. È un ragazzo con molte doti, ma possiede anche un'innocenza che ti cattura e ti costringe a comportarti allo stesso modo. Fin dal primo momento in cui l'ho incontrato, ho avvertito un forte senso di familiarità. Ho avuto la sensazione di conoscerlo da sempre. Stringendogli la mano e udendo la sua voce, mi sono subito reso conto di qualcosa che fino a un attimo prima ignoravo. Ho capito che avrei imparato molto da lui. Patrick Henry è unico, non solo perché è nato con diverse disabilità fisiche estremamente rare, è unico per l'atteggiamento sorprendente con cui le affronta. «Sono cieco», mi ha detto una volta, «e vivo su una sedia a rotelle e molte persone credono che sia terribile. Ma per me non è così. Quando la sera vado a letto e penso a tutti i doni che ho ricevuto, la lista è davvero lunga. Se gli chiedete dei suoi problemi, lui vi risponde, quali? Le persone disabili non possono fare tante cose, io invece riesco a fare qualunque cosa mi metta in testa. Mamma e papà mi hanno cresciuto in questo modo. Non sono solo parole messe insieme per attirare l'attenzione, sono il credo di Patrick Henry, la sua filosofia di vita. Questo libro non è soltanto la storia di questo ragazzo, ma anche una guida per chi cerca di vivere ogni giorno al massimo. Conoscendo Patrick Henry e la sua famiglia ed osservando l'impatto che hanno sugli altri, ho colto alcuni elementi fondamentali che mi hanno aiutato a capire chi è questo giovane e come è riuscito a superare una condizione tanto avversa. Questi elementi costituiscono le basi delle 8 lezioni presentate in queste pagine, che ci insegnano a vivere con fiducia e senza paura, amando incondizionatamente ed inseguendo i nostri sogni, per quanto irraggiungibili sembrino. Patrick Henry Hughes è una vera benedizione per questo mondo ed è un esempio del potenziale che c'è in ciascuno di noi. Bryant Stanford. Determinazione, ottimismo, coraggio e tanto, tanto amore è ciò che traspare da ogni pagina di questo libro, un messaggio che ricorda quello dei miei martedì col professore di Mitch Albom e che arriva direttamente al cuore. Raccontata dalla penna del giornalista Bryant Stanford, che ha raccolto le testimonianze di Patrick Henry e del suo papà, è la storia straordinaria del modo attraverso cui un ragazzo davvero speciale vuole trasmetterci quello che ha imparato, il dono più prezioso che ci possa fare. Patrick Henry Hughes, P-A-T-R-I-C-K, H-E-N-R-Y, H-U-G-H-E-S, 22 anni, è musicista e cantante e si esibisce in concerti al pianoforte e alla tromba insieme con il padre, Patrick John Hughes, P-A-T-R-I-C-K, Ilunga O-H-N, H-U-G-H-E-S, è membro della banda dell'Università di Louisville, vive con la famiglia nel Kentucky. Bryant Stanford, B-R-Y-A-N-T, S-T-A-M-F-O-R-D, è giornalista ed insegna all'Hanover College nell'Indiana.
Numero di catalogo 81929. Numero di catalogo 81933. Durata 315 minuti. Paolo Roversi. Niente baci alla francese. Murcia 2007. 7 dicembre. La prima della Scala di Milano viene interrotta da un blackout. Nel buio che avvolge la città, muore il sindaco. Poche ore dopo, anche il primo cittadino di Parigi viene trovato senza vita. Due cadaveri eccellenti. Un'indagine rompicapo per il vicequestore Loris Sebastiani e per Enrico Radeschi, giornalista freelance e hacker. Computer criptati. Squatter, politica e interessi economici si intrecciano in una trama dove i colpi di scena si susseguono senza sosta. Corre Radeschi tra Milano e Parigi sulle tracce degli assassini. Corre Radeschi per salvare la sua vita e scoprire la verità. Paolo Roversi è nato nel 1975. Scrittore, giornalista ed esperto di Information Technology, vive a Milano. Si è laureato in storia contemporanea all'Università Sofia Antipolis di Nizza. È autore di due romanzi gialli, Blue Tango, stampa alternativa 2006, e La mano sinistra del diavolo, Murcia 2006, vincitore del premio Camaiore di letteratura gialla 2007 e finalista del premio Franco Fedeli 2007. Fondatore e direttore della rassegna dedicata al giallo e al noir Nebbia Gialla su Zara Noir Festival, dirige il portale Milano Nera, il lato oscuro della scrittura, www.milanonera.com, dedicato interamente alla letteratura gialla. Numero di catalogo 81933. Numero di catalogo 82031. Durata 350 minuti.
Delphine de Vigan, Le ore sotterranee, editore Mondadori, anno di edizione, 2010. T-Ball, ha 40 anni, è single, fa il medico d'urgenza a Parigi, gira la città da un capo all'altro per visitare pazienti malati, in fondo nient'altro che di solitudine. La sua vita è così, una vista panoramica sull'entità del disastro. E all'alba del 20 maggio ha appena lasciato la donna con cui stava, senza sapere bene perché. Forse solo per la paura di perderla. Comunque l'ha fatto. Anche Mathilde ha 40 anni. Rimasta sola con tre figli, si occupa di marketing di una multinazionale. Da qualche tempo ha perso il sonno perché qualcuno ha deciso che è incompatibile con le strategie dell'azienda e la sta mettendo fuori con sottile e implacabile violenza. ha delle colpe? O non è forse che l'azienda si è trasformata in un luogo di abuso, di tradimento e mediocrità? Certo è che Matilda al fondo non vuole cedere. Comunque deve fare qualcosa. E lo farà. Anche per lei il 20 maggio è una data fatidica. Matilda e Thibault non si conoscono, ma condividono molte cose. Quell'improvviso vuoto interiore, quella certezza di avere perso e di non avere più niente da perdere, quella voglia di non umiliarsi ulteriormente. E la sensazione che stia per succedere qualcosa, il sogno di un amore, di una persona che non abbia paura delle lacrime dietro il sorriso, né del sorriso tra le lacrime. In una Parigi che opprime con le sue finzioni e con l'illusione di una facile promiscuità, Matilde e Thibault, in quel 20 maggio, fatalmente si incrociano, si sfiorano, si guardano, ma si riconoscono. Chi ha letto Gli effetti secondari dei sogni ritroverà tutte le caratteristiche che hanno fatto il successo internazionale di Delphine de Vigan. Anche Le ore sotterranee è un romanzo sulla solitudine, sulla violenza invisibile che il mondo ci riserva, e la sua lingua è sempre limpida e precisa, capace di farci soffrire insieme ai due protagonisti, pronta a trasmetterci l'amore con cui l'autrice li anima. Ma qui Delphine de Vigan innesta una marcia in più perché Le ore sotterranee ha il passo della suspense, trascina il lettore nel vortice delle 24 ore che delimitano il racconto, come un giallo che solo all'ultima pagina rivela l'identità dell'assassino. Delphine de Vigan è nata a Boulogne-Billancourt nel 1966 e ha svolto diversi lavori prima di riuscire a pubblicare, nel 2001, il suo primo romanzo. Nel 2007 si è imposta sulla scena letteraria internazionale con Gli effetti secondari dei sogni, tradotto in più di 20 lingue e vincitore di diversi premi, fra cui il Prix des Librairies francese 2008. Madre di due figli, vive a Parigi.
Numero di catalogo 82031. Numero di catalogo 82045. Durata 780 minuti.
Anne Holt, La Dea Cieca. Editore Einaudi. Anno di edizione 2010. Un piccolo spacciatore ucciso per le strade di Oslo. Un ragazzo olandese fermato in stato confusionale e coperto di sangue. Il sospetto ideale sul quale concentrare le indagini. La donna che l'ha trovato, Karen Borg, è un avvocato civilista, ma il ragazzo dichiara di voler parlare solo con lei e di volerla come difensore. Ma c'è un secondo omicidio, quello di un avvocato di dubbia moralità, e sembra non avere alcun legame con il primo. Sembra soltanto, però. Spetta all'ispettrice Hanne Willemsen andare a fondo su entrambi i delitti, fino a intuire collegamenti impensati. Può essere davvero possibile che droga, avvocati, corruzione e perfino servizi segreti siano legati da un'unica rete? Anne Holt, A-N-N-E-H-O-L-T. 1958. È la regina assoluta del romanzo del crimine norvegese e scandinavo, ma anche una delle autrici scandinave più apprezzate dal pubblico e dalla critica di ogni tempo. Oggi si avvia a detronizzare anche i colleghi maschi con il crescente successo delle sue due serie romanzesche. La prima con il personaggio della detective Hanne Willemsen, la seconda con la coppia Vic e Stubo. È una donna con una straordinaria e vasta esperienza lavorativa e umana alle spalle, una conoscenza diretta dei meccanismi investigativi e legali. È stata procuratore e perfino ministro della giustizia. È nata a Larvik, e cresciuta tra Lillestrøm e Tromsø, in Norvegia. Ha vissuto negli Stati Uniti, a Dallas, proprio negli anni in cui fu ucciso JFK, e nel Maine, dove ha frequentato il liceo. Oggi vive a Oslo, con la moglie e la figlia, nata nel 2002. Anne Holt ha lavorato anche come collaboratrice per diversi media e curato una rubrica di calcio, sua grande passione. Di Anne Holt, Einaudi Stile Libero ha pubblicato con grande successo nel 2008 il primo libro della serie di Wick e Stubo, Quello che ti meriti, ora anche Super e T. Nel 2009 sono usciti i romanzi Non deve accadere e La porta chiusa, dove alla coppia Wick e Stubo si affianca la stessa Anne Wilhelmsten.
Numero di catalogo 82045, durata 780 minuti. Numero di catalogo 82054, durata 314 minuti.
José Saramago, Caino, editore Feltrinelli, anno di edizione 2010. A 20 anni dal Vangelo secondo Gesù Cristo, José Saramago torna a occuparsi esplicitamente di religione con una prova narrativa impeccabile per stile e ironia. Se in passato il premio Nobel portoghese ci aveva dato la sua versione del Nuovo Testamento, ora si cimenta con l'Antico e per farlo sceglie il personaggio più negativo, la personificazione biblica del male, colui che uccide suo fratello, Caino. Capovolgendo la prospettiva tradizionale, Saramago ne fa un essere umano né migliore né peggiore degli altri. Al contrario, il Dio che viene fuori dalla narrazione è un Dio malvagio, ingiusto e invidioso, che non sa veramente quello che vuole e soprattutto non ama gli uomini. È un Dio che rifiuta, apparentemente solo per capriccio e indifferenza, l'offerta di Caino, provocando così l'assassinio di Abele. Cacciato e condannato a una vita errabonda, il destino di Caino è quello di un picaro che viaggia a cavallo di una mula attraverso lo spazio e il tempo, in una landa desolata, agli albori dell'umanità. Ora da protagonista, ora da semplice spettatore, questo simpatico avventuriero, un po' mascalzone, attraversa tutti gli episodi più significativi della narrazione biblica. La cacciata dall'Eden, le avventure con l'insaziabile Lilith, il sacrificio di Isacco, la costruzione della Torre di Babele, la distruzione di Sodoma, l'episodio del vitello d'oro, le prove inflitte al povero Giobbe e infine la vicenda dell'Arca di Noè, alla fine della quale, con un colpo da maestro, l'autore cambia radicalmente il corso della storia umana. Riscrittura ironica e personalissima della Bibbia, Caino è un'eccezionale invenzione letteraria e una potente allegoria che mette in scena l'assurdo di un Dio che appare più crudele del peggiore degli uomini. L'opera maggiore di uno scrittore nel pieno della sua maturità, forse mai così libero, lucido e vivace. José Saramago, nato ad Azinaga, in Portogallo, nel 1922, è narratore, poeta, drammaturgo e giornalista. Premio Nobel per la letteratura nel 1998. Tra i più grandi romanzieri contemporanei ha pubblicato Memoriale del convento, Feltrinelli 1984, L'anno della morte di Riccardo Reis, Feltrinelli 1985, Storia dell'assedio di Lisbona, Bompiani 1990 e Einaudi 2000, Una terra chiamata Alentejo, Bompiani 1992, Feltrinelli 2010, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, Bompiani 1993, Feltrinelli 2010, Cecità, Einaudi 1996, Feltrinelli 2010, Viaggio in Portogallo, Bompiani 1996, La caverna, Einaudi 2000, L'uomo duplicato, Einaudi 2003, Feltrinelli 2010, Saggio sulla lucidità, Einaudi 2004, Le intermittenze della morte, Einaudi 2005, Il viaggio dell'elefante, Einaudi 2009, Il quaderno, Bollati Boringhieri 2009.
Numero di catalogo 82054. Numero di catalogo 82059. Durata 287 minuti.
Lev Nikolaevich Tolstoi. La confessione. Editore Feltrinelli, anno di edizione 2009. La confessione è l'opera che spezza esattamente in due la vita creativa di Lev Nikolaevich Tolstoi, separando nettamente il primo dal secondo Tolstoi, ossia quello precedente e quello posteriore alla conversione. Composto tra il 1879 e il 1882, dopo Anna Karenina e prima della Sonata Kreutzer e di Resurrezione, questo piccolo libro segna meglio di ogni altro il momento della conversione del grande scrittore. Anche se nelle posteriori opere religiose come La vera vita, Il regno di Dio è in voi e altre ancora, Tolstoi si sforzerà di definire più esattamente l'essenza della propria fede, è senza dubbio nella confessione che le motivazioni del rivolgimento che divide così nettamente la vita dello scrittore sono esposte nel modo più preciso e anche più convincente. Nelle opere religiose successive si avverte infatti soprattutto lo sforzo di sistematizzare il pensiero, di trarre conclusioni, di convincere e fare opera di apostolato della nuova fede. Nella confessione, invece, pur nella convinzione che il racconto delle proprie esperienze possa essere utile al lettore, Tolstoi si preoccupa soprattutto di rendere nel modo più autentico e immediato il corso dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti, senza mai sacrificare la sincerità e l'immediatezza ad esigenze sistematiche o al desiderio di convincere. La confessione assume così un andamento drammatico che ci mostra il pensiero stesso nel suo farsi, attraverso l'analisi delle motivazioni e delle suggestioni che sono all'origine del processo intellettuale. Dalla postfazione di Gian Lorenzo Pacini. Gian Lorenzo Pacini, docente di letteratura russa all'Università di Siena, per Feltrinelli ha curato opere di Andreev, Dostoevsky, Gorky, Tolstoi, Korolenko. Per i classici ha tradotto e curato la Sonata Kreutzer di Tolstoi, Lettere sulla creatività, Ricordi dal sottosuolo, L'idiota, I demoni e Il sosia di Dostoevsky. Ha pubblicato tra l'altro La tragedia nella camera da letto, Il dramma coniugale di Sonia e Lev Tolstoi, 1985. Deboluccio in filosofia, saggio sul pensiero di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, 1997. Nietzsche, lettore dei grandi russi, 2001. E Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, 2002.
Numero di catalogo 82059. Numero di catalogo 82061. Durata 534 minuti.
Jonathan Coe. La pioggia prima che cada. Universale economica Feltrinelli 2007. La zia Rosamond non è più. È morta, nella sua casa nello Shropshire, dove viveva sola dopo la morte di Ruth, la pittrice che è stata la sua compagna di tutta la vita. Aveva 73 anni ed era malata di cuore. È morta ascoltando un disco, Canzoni dell'Auvergne, che con un microfono in mano. Per terra, degli album di fotografie. La povera Rosemond stava guardando delle foto e registrando delle cassette. Non solo. Stava anche bevendo un buon whisky. Ma... e quel flacone vuoto di diazepam? Non sarà stato per caso un suicidio? La sorpresa viene dal testamento. Zia Rosamond ha diviso il suo patrimonio in tre parti. Un terzo ciascuno ai suoi due nipoti, Gilles e David, e un terzo a Imogen. Gilles fatica a capire chi sia questa Imogen. Ricorda di averla vista solo una volta, nel 1983, alla festa per i 50 anni di Rosamond. Più di 20 anni prima, dunque. Imogen era quella deliziosa bambina bionda di 7 o 8 anni, dolcissima e silenziosa, che si muoveva quasi furtivamente. Aveva qualcosa di strano. Sì, era cieca. Occorre dunque ritrovarla. Ma Imogen non si trova. E allora non resta, come indicato dalla stessa Rosamond in un biglietto scritto prima di morire, che ascoltare le cassette. Le cassette incise dalla donna mentre sfogliava gli album di fotografie, selezionando le 20 istantanee in cui poteva compendiarsi la sua vita. E assieme a Gilles, il lettore ascolta la voce di Rosamond raccontare la storia della propria famiglia e delle drammatiche vicende che hanno portato alla scomparsa di Imogen. Intrecciando i destini di 3 generazioni di donne, Jonathan Coe si addentra per la prima volta nei meandri di un universo esclusivamente femminile. Jonathan Coe è nato a Birmingham nel 1961, si è laureato a Cambridge e a Warwick e vive a Londra. Ha scritto 2 biografie, Humphrey Bogart e James Stewart, e con Feltrinelli ha pubblicato La famiglia Winshaw nel 1995, La casa del sonno 1998, L'amore non guasta 2000, La banda dei Brocchi 2002, Donna per caso 2003, Caro Bogart, una biografia, 2004, Circolo chiuso, 2005 e Questa notte mi ha aperto gli occhi, 2008.
Numero di catalogo 82061. Numero di catalogo 82124. Durata 580 minuti.
Tina Mazzella. Da bambina avevo il mare, ma la memoria di ogni avvenimento quaggiù è limpida e così vera da lasciarmi sbigottita. Mi racconta che da bambina avevo il mare, avevo il torrente e gli alberi che si inerpicavano sulle pendici dei colli. Possedevo le scale che salivano al tetto zeppe di sacchi di legumi. Il libro narra le principali tappe della vita di Silvia, dall'infanzia alla maturità, attraverso la dura realtà del collegio e il recupero degli affetti perduti, un percorso di crescita alla scoperta di se stessa.
Numero di catalogo 82124. Numero di catalogo 82195. Durata 744 minuti.
Jennifer Weiner, L'altra storia di noi, edizione PM 2010. Noi due staremo insieme per sempre. Con questa frase, Eddie e Valérie avevano suggellato la loro amicizia nel lontano giugno del 1983, a soli 9 anni. Val si era appena trasferita a Pleasant Ridge, un piccolo paese alle porte di Chicago, con la madre, hippie e divorziata, proprio nella casa di fronte a quella di Eddie. Erano bastati pochi minuti perché le due diventassero inseparabili. Eddie si era trovata a vivere esperienze che non si sarebbe mai neppure sognata, come dormire in macchina o scappare a Cape Cod per andare in canoa, e Val aveva scoperto il significato di affetto familiare, frigo pieno e niente surgelati. Più di 20 anni dopo, le loro vite non potrebbero essere più diverse e di quel patto d'amicizia non è rimasto nulla. Eddie, in seguito a una breve esperienza a New York, è tornata a casa per accudire la madre malata, non ha un fidanzato, o meglio, non l'ha mai avuto, e cerca il principe azzurro su un sito di appuntamenti online che pare essere frequentato solo da pazzi e da sfigati. Val, invece, è una donna di mondo, vive in città, lavora in TV e di uomini ne ha quanti ne vuole. Quando Val bussa alla sua porta nel cuore della notte per chiederle aiuto, però, il rancore che Eddie provava nei confronti dell'amica dopo una brutta storia successa al liceo si scioglie. Per entrambe è il momento di gettarsi il passato alle spalle, di provare a ricostruire il loro rapporto da dove lo avevano lasciato e di rivivere qualche nuova avventura un po' fuori dagli schemi. Perché, si sa, esistono legami indissolubili che nessuno può spezzare. Jennifer Weiner, J-E-N-N-I-F-E-R, Weiner, W-E-I-N-E-R. È nata in una base militare in Louisiana nel 1970, ma a 2 anni si è trasferita nel Connecticut con la famiglia. Dopo la laurea a Princeton, ha lavorato come giornalista prima di diventare una scrittrice a tempo pieno. Vive a Filadelfia con il marito Adam e le loro 2 figlie. Ama il sushi, i tramonti, le camminate sulla spiaggia e il suo cane Wendell, che è stato ospite d'eccezione in molti suoi libri. Per PM ha già pubblicato Brava a letto con Maggie, Letto a 3 piazze, Buonanotte baby, Racconti di letto e Certe ragazze. Gli autori di Sex and the City hanno acquistato i diritti di Brava a letto, best seller internazionale da più di 2,5 milioni di copie vendute, per farne una serie televisiva. Da A letto con Maggie è stato tratto il film In Her Shoes, Se fossi lei, con Cameron Diaz e Shirley MacLaine.
Numero di catalogo 82195. Numero di catalogo 82202. Durata 288 minuti.
Giordano Bruno Guerri. Follia. Vita di Vincent van Gogh. Edizione Bompiani 2009. Una biografia può essere rigorosa come un saggio e affascinante come un romanzo? Sì, se il personaggio di cui si insegue la vita in un vertiginoso balzo all'indietro nel tempo è un uomo come Vincent van Gogh e il biografo ha la bravura di Giordano Bruno Guerri. Noi non sappiamo davvero chi fosse van Gogh, benché questo pittore genio sia tra i più celebri, tra i più visti e immaginati, oggetto di un culto collettivo indiscutibile e il più costoso sul mercato. Ma il libro di Guerri ci dà la possibilità di addentrarci fra i suoi segreti di esistenza e di pensiero. La ribellione contro la piccola borghesia filistea del XIX secolo, le infatuazioni mistiche, l'abbandono della fede e la riscoperta di una visione totalizzante della natura, il rapporto con le donne, le amiche e sorelle prostitute, il legame morboso con il fratello Theo, complice involontario di una sorta di inquietante transfert, la malattia mentale che infine prorompe in perfetto parallelismo con l'acquisizione di una estrema consapevolezza creativa. Sono le tappe qui ripercorse e narrate al presente, quasi senza tirare il fiato, come se potessimo così impadronirci meglio, senza alcun filtro, dell'aura misteriosa che circondò il pittore per antonomasia, il folle della visione pura, il mistico del colore assoluto. È una storia amara, di felicità intellettuale e sensuale, raggiunta attraverso la solitudine più completa. Quella solitudine che consentì a Vincent van Gogh, nel dipingere alcuni dei capolavori assoluti dell'arte contemporanea, di andare al cuore della gente, al cuore delle cose. Giordano Bruno Guerri è nato nel 1950 in provincia di Siena. La sua tesi di laurea fu pubblicata nel 1976 da Feltrinelli con il titolo Giuseppe Bottai, un fascista critico. Ha successivamente pubblicato la raccolta di documenti storici Rapporto al Duce, Bompiani 1978, Galeazzo Ciano, Bompiani 1979, Italo Balbo, Ballardi 1983. Tra gli altri libri dell'autore, tradotti in molte lingue, ricordiamo Io l'infame, Mondadori 1983, biografia del brigatista rosso Patrizio Peci, Gli italiani sotto la chiesa, da San Pietro a Mussolini, Mondadori 1992, Il saggio inchiesta sui confessori Io ti assolvo, Baldini e Castoldi 1993, Fascisti, Mondadori 1995, Antistoria degli italiani, da Romolo a Giovanni Paolo II, Mondadori 1997. Eretico e profeta, Ernesto Bonaiuti, un prete contro la Chiesa, Mondadori 2001. D'Annunzio, l'amante guerriero, Mondadori 2008. E Filippo Tommaso Marinetti, Mondadori 2009. Nei tascabili bompiani sono usciti L'Arci italiano, vita di Curzio Malaparte, 2008, e Povera santa, povero assassino, la vera storia di Maria Goretti, 2008. È stato direttore editoriale dell'Arnoldo Mondadori Editore, direttore di Storia Illustrata e dell'Indipendente. Insegna storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma e è presidente del Vittoriale degli Italiani.
Numero di catalogo 82202. Numero di catalogo 82217, durata 169 minuti.
Pippo Bonanno, La ballata dei quattro venti, storie palermitane di Ballarò, Serra di Falco Editore, 2005. Storie di venti caldi e di fresche brezze di mare, storie di venti impetuosi che però non stravolgono la quotidianità difficile ed allegra della gente di Ballarò, cuore antico della più straordinaria e complicata metropoli del mondo. Storie di amori impossibili e di picareschi personaggi ricchi di poesia. Un intreccio di vicende narrate dall'autore, con elegante ironia e commossa interpretazione. Pippo Bonanno ama definirsi un pittore prestato alla letteratura o un narratore che si è lasciato contaminare dalla magia del colore. Nato a Palermo nel 1925, la sua notorietà è particolarmente legata alla sua attività di pittore. Ha collaborato e collabora con saggi e recensioni sulle arti figurative a varie riviste e quotidiani.
Numero di catalogo 82217. Numero di catalogo 82220, durata 721 minuti.
Silvia Avallone, Acciaio, edizione Rizzoli 2010. Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino, avere 14 anni è difficile, e se tuo padre è un buono a nulla o si spezza la schiena nelle acciaierie che danno pane e disperazione a mezza città, il massimo che puoi desiderare è una serata al pattinodromo o avere un fratello che comandi il branco o trovare il tuo nome scritto su una panchina. Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche inseparabili che tra quelle case popolari si sono trovate e scelte. Quando il corpo adolescente inizia a cambiare, a esplodere sotto i vestiti, in un posto così non hai alternative. O ti nascondi e resti tagliata fuori, oppure sbatti in faccia agli altri la tua bellezza, la usi con violenza e speri che ti aiuti a essere qualcuno. Loro ci provano, convinte che per sopravvivere basti lottare. Ma la vita è feroce e non si piega, scorre immobile senza vie d'uscita. Poi un giorno arriva l'amore, però arriva male. Le poche certezze vanno in frantumi e anche l'amicizia invincibile tra Anna e Francesca si incrina, sanguina, comincia a far male. Attraverso gli occhi di due ragazzine che diventano grandi, Silvia Avallone ci racconta un'Italia in cerca di identità e di voce. Apre uno squarcio su una inedita periferia operaia nel tempo in cui, si dice, la classe operaia non esiste più. E lo fa con un romanzo potente, che sorprende e non si dimentica.
Silvia Avallone è nata a Biella nel 1984 e vive a Bologna, dove si è laureata in filosofia. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82220. Numero di catalogo 82252, durata 472 minuti.
Autori vari. Storie di Dublino. Ugo Guanda, editore, 2001. Si respira aria di nuovo in Irlanda dopo lo sconquasso del boom economico, dopo che il divorzio è sbarcato anche nella cattolicissima Isola Verde. Menage familiari sempre più bizzarri, una memoria del passato sempre più offuscata dai ritornelli del Britpop e dalla dolce vita nei locali di Temple Bar. Sei racconti di altrettanti autori ci presentano un gruppo di Dubliners contemporanei, come Danny e Jimmy, fratelli coltelli, che si rivedono dopo 20 anni, popolati di ricordi e di incomprensioni. O come Chara, un'adolescenza non facile accanto a una mamma che frequenta discoteche, adora le Spice Girls e non l'aiuta con i problemi della scuola. O anche come la povera Maggie, che sentendo di avere sprecato la propria vita dedicandosi anima e corpo alla famiglia, si perde nell'illusione di un'avventura romantica. Sei esponenti della nuova narrativa irlandese, con Roddy Doyle in testa, raccontano l'isola e le emozioni che la percorrono. Storie comuni, di ordinaria irlandesità, che ci restituiscono lo spaccato di un paese più che mai in bilico fra tradizione e cambiamento. Gli autori. Roddy Doyle, nato a Dublino nel 1958, è autore dei bestseller I Commitments, Bella Famiglia, The Snapper, Due sulla strada, The Van, Paddy Clark, Ha Ha Ha, La donna che sbatteva nelle porte, Rory e Aita, Una stella di nome Harry e Una faccia già vista, pubblicati in Italia da Guanda. Ha anche scritto libri per ragazzi, fra cui Il trattamento Ridarelli, Rover salva il Natale e Le avventure nel frattempo, pubblicati in Italia da Salani. Patricia Scanlan vive a Dublino, è autrice di molti libri di successo, tra cui City Girl, Finishing Touches, Promises, Promises, Mirror, Mirror, City Woman, Francesca's Party, City Leaves, Two for Joy and Secrets. Dermot Bolger, nato a Dublino nel 1959, è narratore, poeta e drammaturgo. In Italia sono stati pubblicati il romanzo Verso casa, da Fazzi, e la serie di racconti di cui è coautore e curatore Finbar's Hotel, da Baldini e Castoldi. Deirdre Purcell, nata a Dublino, ha esordito come scrittrice nel 1989, dopo essere stata attrice e giornalista. Fra i suoi libri, Falling for a Dancer e Un luogo di desiderio, pubblicato in Italia da Polillo. Vincent Benville risiede a Dublino, critico e giornalista, collabora all'Irish Times scrivendo recensioni di libri gialli. È autore del romanzo An End to Flight, di libri per ragazzi e dei polizieschi Death by Design e Death the Paid Rider. Sheila O'Flanagan, che è nata e vive a Dublino, ha esordito nel 1997 con Dreaming of a Stranger, seguito tra gli altri da Caroline's Sister, Isobel's Wedding, Suddenly Single e Amore a Prima Vista, pubblicato in Italia da Sperlin e Kupfer. Roddy Doyle, R-O-D-D-Y, D-O-Y-L-E. Patricia Scanlan, P-A-T-R-I-C-I-A, S-C-A-N-L-A-N. Dermot Bolger, D-E-R-M-O-T, B-O-L-G-E-R. Deirdre Purcell, D-E-I-R-D-R-E, P-U-R-C-E-L-L. Vincent Benville, V-I-N-C-E-N-T, B-A-N-V-I-L-L-E. Sheila O'Flanagan, S-H-E-I-L-A, O, apostrofo, F, L, A, N, A, G, A, N.
Numero di catalogo 82252. Numero di catalogo 82343, durata 484 minuti.
Carlos Ruiz Zafón, Il Palazzo della Mezzanotte, traduzione di Bruno Arpaia, edizione Mondadori 2010. Calcutta, 1916. Una locomotiva infuocata squarcia la notte portandosi dietro un carico di morti innocenti. Sotto una pioggia scrosciante, la medesima notte, un giovane tenente inglese sacrifica la vita per portare in salvo due gemelli neonati, un maschio e una femmina, inseguiti da un tragico destino. Calcutta, 1932. Ben, il gemello maschio, compie 16 anni e festeggia l'inizio della sua vita adulta, l'arrivo del giorno in cui dovrà abbandonare l'orfanotrofio St. Patrick's per prendere in mano il suo futuro. Festeggia anche l'ultimo giorno della Chow Bar Society, un club segreto che conta 7 membri, 7 orfani come lui, e che per anni si è riunito allo scoccare della mezzanotte, sotto un tetto di stelle, nella sala principale di un antico edificio in rovina, il Palazzo della Mezzanotte. Mentre i 7 ragazzi celebrano la loro ultima riunione, il passato bussa alla porta di Ben, una bellissima ragazza. La sorella gemella, di nome Shear, entra nel palazzo e inizia a raccontare una storia. È una storia d'amore, morte, pazzia e vendetta, che come un'ombra nera si proietta sul futuro del fratello. Le braci dell'incendio di 16 anni prima ricominciano ad ardere. Per 3 interminabili giorni i membri della Chow Bar Society cercano di decifrare il mistero che si nasconde dietro il passato di Ben e della sorella, mentre combattono contro un incendio appiccato da uno sconosciuto che desidera soltanto la morte dei due gemelli. E quando ormai l'inferno sembra aver preso il sopravvento e un destino scritto 16 anni prima pare ormai inevitabilmente avverarsi, il fuoco all'improvviso si spegne e una candida neve scende sulle strade di Calcutta. Scritto prima dell'ombra del vento, il Palazzo della Mezzanotte già contiene tutti gli elementi che hanno reso Zafón uno dei più importanti scrittori sulla scena internazionale. Alla magia di Barcellona si sostituisce una Calcutta misteriosa, decadente, tra le cui strade si dipana un terribile enigma che, una volta risolto, porta alla luce i lati più oscuri e più nobili dell'animo umano. Carlos Ruiz Zafón, autore di assoluto talento e di successo mondiale, ha cominciato la sua carriera nel 1993 con una serie di libri per ragazzi. Nel 2001 ha pubblicato il suo primo romanzo per adulti, L'ombra del vento, Mondadori 2004. Divenuto immediatamente un caso letterario internazionale, con 1,5 milioni di copie vendute solo in Italia. Nel 2008, con Il gioco dell'angelo, Mondadori, è tornato all'universo del cimitero dei libri dimenticati, che tutti i suoi lettori ricordano con grande passione. Nel 2009 da Mondadori è uscito Marina. Le sue opere sono tradotte in più di 40 lingue e hanno conquistato numerosi premi e milioni di lettori nei 5 continenti.
Numero di catalogo 82343. Numero di catalogo 82381. Durata 322 minuti.
Fred Vargas, Prima di morire, addio. Traduzione di Margherita Botto. Edizione Einaudi 2010. È uno scarabocchio di Michelangelo, continuò Volbert. Un frammento di torso e una coscia che se ne vanno a spasso in piena Parigi. Uno scarabocchio? Esattamente, uno schizzo estemporaneo. E vale milioni perché non proviene da nessuna collezione nota, pubblica o privata. È un inedito, qualcosa che nessuno ha mai visto. Una coscia buttata giù che se ne va a spasso in piena Parigi. Lo compri e farà un magnifico affare, a meno che ovviamente non sia rubato. Non si può rubare un Michelangelo oggigiorno. Non sbucano fuori dalle soffitte. E invece sì, alla Vaticana. Gli immensi fondi d'archivio della Biblioteca Vaticana. Questo foglio sa di Vaticana. Nell'afa della città eterna, le stanze della Biblioteca Vaticana sembrano coprire delitti ben più torbidi del furto di un disegno di Michelangelo. La mano ferma e ironica di Fred Vargas tesse qui un giallo raffinato e potente. Con un vescovo un po' eccentrico, sul punto di diventare cardinale, diplomatici, esperti e mercanti d'arte, una bellissima parigina che fa troppi viaggi a Roma e tre studenti francesi che l'adorano. E dove il segreto più oscuro, come sempre, è nascosto nelle profondità del cuore. Prima edizione italiana. Durante una festa notturna a Piazza Farnese viene assassinato Henri Vaulobert, editore ed esperto d'arte, che si era appena precipitato a Roma per indagare sulla dubbia provenienza di un disegno di Michelangelo apparso sul mercato francese. A essere sospettato è il figlio Claude, che a Roma studia da anni assieme agli inseparabili Tiberio e Nerone, scanzonati compagni di sborni e passioni. Ma accade qualcosa che sconcerta ancor di più il silenzioso e impulsivo Valens e il loquace ispettore Ruggeri, i due detective che si ritrovano fianco a fianco a dover risolvere l'enigma. Mentre l'intrigo coinvolge una bibliotecaria di inossidabile virtù, l'incantevole Laura, affascinante matrigna di Claude, e il vescovo Lorenzo Vitelli, che fra le tante altre cose è anche il protettore designato di Claude e amico dei tre ragazzi, Fred Vargas fornisce al lettore un divertimento di ineguagliabile qualità. Le Monde. Fred Vargas è uno pseudonimo. L'autrice ha deciso di adottarlo in omaggio alla sorella gemella Jo, una pittrice che nelle sue opere si firma appunto Vargas. Vargas è il cognome del personaggio interpretato da Ava Gardner nel film La Contessa Scalza. È figlia di una chimica e di un surrealista. È ricercatrice di archeozoologia presso il Centro Nazionale Francese per le Ricerche Scientifiche, CNRS, ed è specializzata in medievistica. Per 5 anni ha lavorato sui meccanismi di trasmissione della peste dagli animali all'uomo. Scrive ogni suo romanzo in 21 giorni, durante il periodo di vacanza che si concede ogni anno. Rivede poi il testo per 3 o 4 mesi con il suo editor privilegiato, la sorella Jo. Scrive dall'85. Dal 92 ha pubblicato quasi un libro l'anno. È tradotta in 22 lingue ed è considerata l'anti-Patricia Cornwell. A tal proposito ha dichiarato che il poliziesco è una specie di favola, ironica o tragica o cerebrale. Non sopporto i gialli ultraviolenti che raccontano crimini complicatissimi che nella realtà non esistono. Un delitto è sempre semplice. Questo non le impedisce certo di dispiegare nei suoi romanzi una straordinaria visionarietà, unita a una capacità di indagine psicologica e alla passione per meticolose ricostruzioni ambientali. Di Fred Vargas, Einaudi stile libero, ha in catalogo Io sono il tenebroso, che è morto alzi la mano, parti in fretta e non tornare, sotto i venti di Nettuno, l'uomo a rovescio, nei boschi eterni, l'uomo dei cerchi azzurri, un po' più in là sulla destra, un luogo incerto e scorre la Senna. Spelling del nome dell'autore. Fred Vargas, Fred Vargas.
Numero di catalogo 82381. Numero di catalogo 82413. Durata 983 minuti.
Émile Peynot, Il gusto del vino. Il grande libro della degustazione. Traduzione di Piero Giacomini. Edizione Bibenda 2004. Ai lettori. Nostro mestiere, anzi nostro piacere, è comunicare il vino. Lo facciamo con cura, competenza, allegria ed entusiasmo. Quando si è davanti a un testo storico e di sicuro riferimento come Il gusto del vino, scritto con bravura e cognizione da Émile Peynot, ti viene voglia di diventarne il talent scout e di portarlo a conoscenza di tutti e ovunque. Un testo sacro? Può darsi. Sicuramente lo consideriamo un libro completo per chi voglia iniziare a ben capire l'affascinante mondo del vino. Del resto, non abbiamo mai esitato, da quando ci occupiamo di questa cultura, a consigliarlo a tutti quelli che vogliono saperne di più. Forse sarebbe meglio dire a tutti quelli che vogliono semplicemente sapere. E questo sapere, oltre che ai nostri sommelier, vogliamo trasferirlo a chiunque si avvicini alle nostre pubblicazioni, per essere certi di comunicare con serietà quello che, per piacere e per diletto, insegniamo. L'editore.
Numero di catalogo 82413.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganato.